Care amiche, cari amici, benvenuti e siamo in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. State ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast. Seguite il nostro profilo, avete il link in bio, vi aspettiamo sui social e contattateci. E andiamo subito al nostro episodio. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia e delle vicende dei militari dell'Arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. In questo episodio cerchiamo di capire e spiegare il ruolo dei Carabinieri nella guerra civile spagnola che i documenti ufficiali italiani del regime fascista che appoggiava Franco chiamavano più semplicemente OMS, Oltremare Spagna. Abbiamo deciso di dare voce alla parola che Giorgio Roscià usa con Giulio Massobrio e quindi un suo passo. L'intervento di un corpo di truppe relativamente piccolo ma ben armato e comandato con decisione poteva perciò risolvere in breve la guerra, permettendo all'Italia fascista di ottenere un grosso successo di prestigio e di estendere la sua influenza sulla Spagna. Questo era il pensiero di Ciano e Mussolini all'inizio. Già, ma quale fu il ruolo dei Carabinieri? Scopriamolo insieme. Cominciamo. Innanzitutto va ricordato un altro passo di Roscià e Massobrio. A partire dal 1936, invece, Mussolini e Ciano, forzando la mano all'alleato, che era Franco, inviarono in Spagna reparti sempre più consistenti di fanteria, pretendendo inoltre che fossero riuniti sotto un comando italiano e sottoposti solo allo stesso Franco e non ai suoi generali. I rapporti del generale Roatta, capo del SIM della missione militare italiana in Spagna, lasciavano credere che solo la disorganizzazione delle forze franchiste avesse sino a quel momento salvato dal crollo totale le armate della Repubblica Democratica, considerata in piena disgregazione. Qui finiamo, insomma. Naturalmente il Corpo Truppe Volontarie Italiano, il CTV, si scontrò con la dura e sanguinosa realtà. Infatti, va ricordato che furono approntate quattro divisioni italiane che costituirono il Corpo Truppe Volontarie. Va anche detto però che nonostante i mezzi di cui erano provviste, si trattava di divisioni mal organizzate e amalgamate, composte sia da soldati arruolati per lavorare in Etiopia e poi dirottati qui, sia da vecchi squadristi del 20-22 senza esperienza bellica. Questi sì che erano i veri volontari. Insomma, quella che sembrava una passeggiata si tramutò in una quasi rotta. Pensare allo scontro e alla sconfitta che le truppe italiane subirono nel corso della battaglia di Guadalajara tra l'8 e il 18 marzo 1937 è sufficiente e portò alla distruzione di automezzi italiani e al contrattacco delle unità repubblicane basate principalmente su due brigate internazionali dove si trova anche il battaglione Garibaldi composto da antifascisti italiani. Il bilancio fu di 1.400 morti, 4.500 feriti e 400 prigionieri, cioè perdite superiori a quanto avevano subito gli italiani in Etiopia. Insomma, fu un vero disastro. Di ciò ne approfittarono i generali spagnoli, che non avevano visto di buon occhio il tentativo egemonico italiano, mettendo in evidenza un fallimento che aveva già mostrato l'inconsistenza della politica fascista anche in campo internazionale, dove non si potevano certo mettere a tacere le fonti non gradite. In questo senso, il ruolo delle truppe italiane fu ridimensionato e al loro comando furono posti generali dell'esercito, sottraendo così il corpo truppe volontarie all'influenza del SIM. In questo senso fu possibile così riorganizzare i servizi e dare efficienza alle unità che svolsero poi i compiti affidatili con dignità. Ecco, ma in tutto questo quale fu il ruolo dei Carabinieri? Il librone, così chiamato per le grandi dimensioni, il volume I Carabinieri 1814-1980, non ne parla affatto. Anche il quinto volume dell'opera enciclopedica del generale Ferraro non ne parla. Dunque, come fare? Secondo alcuni studiosi, alcune fonti aperte, in generale sempre con verifiche a condurre, inizialmente nel dicembre 1936 giunse in Spagna una compagnia Carabinieri Reale, a cui poi si aggiunse nel marzo 1937 un ulteriore contingente che fece progressivamente salire la forza pari a quella circa di un battaglione di 500 uomini. Tra le figure interessanti che presero parte alle operazioni vi fu anche il maggiore Ugo Luca per conto del Servizio di Informazioni Militari. Nell'aprile 1937 il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Piesch, già precedentemente di Forza Sim, assunse l'incarico di ispettore dei servizi di polizia del Corpo Truppe Volontarie. Il motivo principale della presenza dei Carabinieri in Spagna era legato alle naturali funzioni di polizia militare, soprattutto considerato che i cosiddetti volontari si facevano subito notare per i crimini che commettevano, creando non pochi imbarazzi politici e internazionali al regime. In sostanza, questi cosiddetti volontari, e almeno per la prima fase della partecipazione italiana, va detto, lasciavano molto a desiderare, al punto che lo stesso Piesch, in una nota al comando generale, precisava la sconfitta di Guadalajara, che aveva mostrato la pessima modalità di reclutamento degli ufficiali. Infatti puntava l'indice contro il reclutatore. Qui citiamo il passo di una tesi di dottorato di Mastro Lilli. I reclutatori, dicevo, muniti di laute prebende in patria, hanno creduto di risolvere la situazione della provincia mandando all'estero a sostenere il prestigio della patria gli sfaccendati, delinquenti, minorati fisici o disoccupati, assillati dai bisogni di guadagno, come se fare soldato nella guerra moderna fosse quasi un ricercare un impiego a mezzo di agenzie di collocamento. Inoltre, con la fuga dei militari si sono anche verificati numerosi crimini che gli indica come ruberie e atti di vigliaccheria. Insomma, la riorganizzazione del servizio dell'arma a tergo delle truppe, ma anche lungo gli assi viari principali dei porti di sbarco al fronte, assorbì praticamente tutto il personale. I carabinieri formarono sezioni di polizia militare a seguito delle unità operanti, comando truppe volontarie, intendenza, divisione Littorio, frecce azzurre, frecce nere, frecce verdi. In questo modo la disciplina dell'unità sarebbe ritornata a livelli accettabili, considerato anche che nel frattempo vi era stata la sostituzione dei vertici militari. Dunque, quale ruolo svolsero i militari dell'arma? Sicuramente traduzione di soldati macchiati di crimini, pattugliamento delle città dove erano alloggiati i militari italiani, servizi congiunti con la Guardia Civile Spagnola, pattugliamenti di città e paesi occupati dalle truppe italiane durante le operazioni per prevenire saccheggi, come erano stati costretti a fare i carabinieri in Catalogna. Infine, per dare giusto un esempio a questo proposito, il 1 marzo 1939 furono spediti rapidamente gli uomini dell'arma a Barcellona per garantire la vigilanza della città tra le 16 alle 24 allo scopo dichiarato di controllare i militari della divisione Frecce Azzurre in seguito a incidenti colà avvenuti tra italiani e spagnoli. Qui sempre Mastolidi ce lo racconta. Inoltre svolgevano anche funzioni di polizia stradale a favore degli assi in movimento delle truppe italiane insieme alla milizia della strada. Dunque un impegno particolarmente gravoso che in realtà fu la gestione dei prigionieri catturati dal corpo truppe volontarie in combattimento destinati ai campi di concentramento provvisori. Infatti, soprattutto in alcuni casi, come ad esempio nella campagna di Catalogna con lo spezzettamento del fronte repubblicano, la necessità di scortare i prigionieri divenne anche più pesante, considerando che le distanze si allungavano ed erano necessari lunghi tratti di parecchi chilometri condotti a piedi con il supporto o della Guardia Civile Spagnola o di una sorta di polizia civile, diciamo degli ausiliari locali che coadiuvavano il movimento dei prigionieri. È interessante sottolineare infine che alcuni carabinieri presero parte anche alle operazioni belliche vere e proprie, come dimostra la motivazione di una medaglia d'argento ottenuta dal maggiore Ugo Luca nel corso del suo servizio in Spagna, tanto da indicarlo come comandante di un reparto combattente carabinieri a Santander. Mentre una seconda medaglia d'argento è concessa nel corso della battaglia dell'Ebro alla testa di un gruppo di arditi. Dunque ci furono anche casi di carabinieri che svolsero un servizio più operativo, se si vuole, ma quello principale era la polizia militare, non c'è dubbio. Da un necrologio collettivo apparso qualche tempo dopo sulla rivista dei Carabinieri Reali, sappiamo che 9 carabinieri caddero nel corso delle operazioni militari in Spagna. Uno a Burgos nel 37, a Vittoria, a Quintanillas sempre nel 37 e ancora 2 a Sonsiglio. Nel 38 ad Aldover, a Tortosa, ad Alcañiz, a Groenia, sempre a Catalogna. Senza naturalmente togliere nulla ai caduti, un tributo di sangue tutto sommato modesto, considerando che la campagna impiegò complessivamente 800 carabinieri nel corso di tutto il periodo. Un aspetto che mi pare interessante sottolineare e che emerge dalle carte e dalle proposte di Piesce fu quello di cercare di creare un collegamento più robusto con la Guardia Civile, con cui la collaborazione era stata tutto sommato fruttuosa e sembrava effettivamente che ci fosse una buona sintonia. Tuttavia, nonostante la buona volontà del colonnello e l'impegno del comando generale, il supporto alla Guardia Civile per aiutarla nella riorganizzazione non andò a buon fine a causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Un altro tragico periodo di cui parleremo nei prossimi episodi. Dunque, in conclusione, possiamo dire che la partecipazione dei carabinieri alla guerra civile spagnola fu una necessità evocata soprattutto per il bisogno di gestire le parti italiane, specialmente nella prima fase della partecipazione fascista alla guerra, quando i problemi e i comportamenti fuori luogo, questo è chiaro, un evidente eufemismo, furono molti. La sconfitta di Guadalajara costituì la cartina di tornasole sul comportamento reale della propaganda fascista. I comandi e i soldati italiani in questa fase mostrarono le evidenti lacune che ebbero un eco internazionale e un forte impatto, diciamo, nella politica fascista. In questo senso il ruolo dei carabinieri fu piuttosto efficace nel momento in cui furono fatti affluire il numero necessario a gestire la quotidianità dei reparti italiani presenti in terra di Spagna. La fine delle operazioni militari del corpo truppe volontarie e altri problemi sullo scenario internazionale videro poi i militari dell'arma assorbiti in altri compiti ulteriori rispetto alla sola, tra virgolette, polizia militare. Ma ne parleremo in un altro episodio e a breve, insomma. Ecco, cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo episodio? Avete le curiosità? Perché non ci contattate con un messaggio diretto e ci lasciate qualche commento? Chiediamo un piccolo sforzo. Nel frattempo rimanete con noi e seguiteci, soprattutto iscrivendovi alla nostra newsletter. Tutti i link in bio. Mi raccomando, continuate a seguirci. Siamo giunti alla fine dell'episodio. Storia dei carabinieri. Stiamo ragionando se cambiarlo e trasformarlo in la storia dei carabinieri, potete dircelo anche voi. Ma un'altra cosa che stiamo cercando di cambiare è la piattaforma d'ascolto. Per chi possiede un iPhone, chiediamo di ascoltare e valutare gli episodi su Apple Podcast. Non sapete che nel vostro iPhone esiste un'applicazione che si chiama così? Apple Podcast o semplicemente Podcast? Bene, cercatela, scrivete poi Storia dei Carabinieri e ci troverete. Continuate pure ad ascoltarci, ma soprattutto se voi scrollate, come si dice adesso, arriverete alla parte inferiore dove c'è scritto Ratings and Reviews, dove potete valutare lo show. Naturalmente 5 stelline ci farebbero sempre molto piacere, e lasciare qualche commento sul nostro lavoro, che per noi rimane molto importante. Volete cercarci altrove? Ottimo! Well done! Ci trovate su Facebook per i più grandi, con una pagina dedicata al progetto, ma siamo anche attivi su Instagram. Per chi ha un account, metti pure un follow. Ma volete allargare la community? A noi piacerebbe. Entrate su Telegram, fatene parte e possiamo cercare di essere più vicini in qualche modo attraverso questo canale. Infine, altre possibilità. Su YouTube il canale esiste, anche se non siamo molto attivi. Anche qui suggeritecelo, un bel messaggio diretto e ragioniamo su cosa si potrebbe fare e anche su cosa voi potreste fare con noi. E infine, per noi molto importante, è la newsletter su Substack. Non sapete di cosa si tratta? Insomma, iscrivetevi alla newsletter, la scoprirete, naturalmente il link è in bio. E davvero ultime battute, siamo presenti anche con un blog dove ci sono tante piccole informazioni e vi consigliamo proprio di spendere qualche minuto e di curiosare in questo blog. Fate un passo in più, collaborate, scriveteci e ragioniamo insieme. Grazie e a presto.